Buongiorno a tutti. È un piacere poter rivederci questa mattina dopo un po' di tempo che non era possibile questo. Ancora per le preghiere come famiglia. Ringraziamo il Signore perché ci ha portato fuori da questa situazione. Questa mattina vogliamo leggere i versetti dal 4, primo Giovanni capitolo 4, dal versetto 17 al versetto 21, così vi invito ad aprire la parola del Signore. Primo Giovanni capitolo 4, dal versetto 17 al versetto 21. In questo l'amore è reso perfetto in noi. Che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché quale egli è, tali saremo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio ma odia il suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. In questo ultimo periodo abbiamo parlato tanto nell'epistola di Giovanni dell'amore di Dio, l'amore di Dio che ha trasformato i cuori dei credenti, che ancora oggi trasforma i cuori dei credenti. Questa mattina, anche se sentiremo delle cose che conosciamo, che abbiamo già sentito altre volte, sicuramente non ci farà male. L'amore è reso perfetto in noi e noi sappiamo che questa è un'opera di Dio. Vedremo questo come un primo punto. Nell'amore non c'è paura, e anche su questo c'è quell'opera di Dio che porta avanti dentro di noi. E questo è il comandamento ricevuto. Giovanni ci ribadisce un'altra volta quello che è il comandamento per eccellenza. Come lui afferma nei versetti precedenti, questa è l'opera meravigliosa del Signore che fa in noi se rimaniamo radicati in Lui. È un'opera visibile. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Poi dice, noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio, che Dio ha per noi. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. C'è una condizione, rimanere radicati nel Signore. Così come il tralcio non può portare frutto se è fuori dalla vite, neanche noi non possiamo portare frutto di questo amore che il Signore ha messo nei nostri cuori, se siamo staccati dalla sua Chiesa, dal suo corpo. Per questo motivo, e noi rimaniamo radicati in Lui, e Lui rimane in noi, questo amore è reso perfetto in noi. E la parola di Dio non si contraddice. Questo amore è reso perfetto noi, se noi rimaniamo radicati nel Signore e nel suo amore. Qualche tempo fa, qualche settimana fa, allo studio qui in sala abbiamo visto un esempio della donna peccatrice, se vi ricordate, Evangelista Luca riporta nel capitolo 7, dal versetto 36 al 50. Questa donna entra in casa del fariseo Simone e non ha dovuto parlare a alta voce per dimostrare, possiamo dire, i suoi sentimenti, per dimostrare quello che lei aveva nel confronto del Signore, ma con umiltà e, possiamo dire, determinazione, questa donna entra in casa del fariseo, non leggiamo questa mattina ma penso che ci ricordiamo, e dimostra con le sue azioni in modo pratico il suo amore per il Signore. Vediamo che all'inizio piange dimostrando un vero pentimento, con le sue lacrime bagna i piedi del Signore e poi li asciuga con i suoi capelli, poi dona al Signore. Che cosa? Un profumo molto prezioso che ha portato con sé, cospargendolo sui piedi del Signore. Tutto quello che chi ospitava Gesù avrebbe dovuto fare, lo sta facendo questa donna, dimostrando quello che lei ha avuto che aveva nel suo cuore. I suoi gesti, le sue azioni hanno dimostrato un vero amore che si trovava nel suo cuore. Quando è stata nelle nostre vite un momento in cui abbiamo potuto dimostrare di servire il Signore servendo gli altri? Siamo invitati anche noi a fare questo. Siamo invitati e abbiamo, possiamo dire, il dovere di dimostrarlo. E tanti di noi lo stiamo facendo. Forse non sono tutti che lo fanno, ma noi vogliamo pregare affinché il Signore possa operare nei cuori di ciascuno, affinché questo amore che ha trasformato i nostri cuori possa essere visibile agli altri. Se abbiamo conosciuto questo amore del Signore, la domanda che ci dobbiamo fare è: quando questo diventa perfetto in noi? Quando questo amore, come abbiamo letto, diventa perfetto nei nostri cuori? E il versetto che abbiamo letto all'inizio, la risposta è: quando lo dimostriamo nella nostra vita, con la nostra vita, con i nostri gesti, con le nostre azioni, quando gli altri che sono intorno a noi se ne accorgono che ci sta qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, in quel momento lì questo amore perfetto di Dio sta prendendo forma della perfezione nei nostri cuori. Così come leggiamo anche nel capitolo 4, l'amore è un dovere. Attenzione, noi siamo chiamati ad amare perché l'amore è il modo in cui imitiamo Cristo e portiamo gloria a Dio. Nel versetto 11 di capitolo 4 leggiamo: carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Siamo chiamati a amare gli altri seguendo l'esempio del Signore, come Lui ha amato noi. Giovanni, collegandosi al fatto che il Signore ci ha tanto amato, al punto di dare Gesù a morire per noi senza che lo meritavamo, a questo punto esorta tutti i suoi lettori, esorta anche noi questa mattina ad amare, ad amarci gli uni gli altri seguendo il suo esempio. Non possiamo prendere come esempio qualcuno che sta a fianco a noi o qualcuno che conosciamo o qualcuno che seguiamo, ma l'esempio per eccellenza deve essere il nostro Signore. Sappiamo che Paolo agli Efesini scrive anche la misura dell'amore del nostro Signore. Leggiamo nel capitolo 2 di Efesini, versetto 4, ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati. Quindi vediamo che questo amore che Dio ha dimostrato non è stato limitato, non è stato un piccolo amore o un po' del suo amore ci ha dimostrato, ma leggiamo per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. E per grazia che siete stati salvati. Quindi cosa significa praticamente, in modo pratico, amare? Significa sopportare ogni cosa. Amare significa sopportare i disagi di ogni genere, anche le ferite che possono arrivare. Amare significa avere pazienza, non scoraggiarsi, ma continuare ad amare, nonostante le difficoltà e nonostante l'amore che non è corrisposto. Non siamo stati noi ad amare Dio, abbiamo letto nel testo di questa mattina, ma Egli ha amato noi per primo. Versetto 19. L'amore non viene dato solo verso coloro che ci amano, non è niente di eccezionale facendo questo, ma viene dimostrato anche nei confronti, come dice la parola, dei nostri nemici. Infatti Gesù dice, se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Poi il versetto finale dice, voi dunque siate, chi si ricorda? Perfetti. Gesù dice ai suoi discepoli, e ancora ricorda a noi questa mattina nella sua parola, voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Chi è l'esempio per eccellenza che noi dobbiamo seguire o conoscere per poter amare gli altri? L'amore, il grande amore del nostro Padre Celeste. Il vero amore, simile a quello di Dio, è quello di amare anche se l'amore non è ricambiato. E questo è il significato di sopportare ogni cosa, dimostrando il nostro amore. Quindi il modo di amare gli altri è come Dio ha amato noi e come figli di Dio siamo chiamati a imitare il suo amore. Efesini, Paolo scrive a Efesini capitolo 5 verso 1, siate dunque imitatori di Dio. E qui ci sono tante cose che possiamo comprendere. Dio ha dimostrato misericordia, ha dimostrato amore, Dio ha dimostrato di amarci veramente, perché siete figli da Lui amati. Quindi siate imitatori di Dio perché siate figli da Lui amati e camminate nell'amore anche come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Siate imitatori di Dio. E questo è l'invito per me questa mattina da parte del Signore, e questo è l'invito per te. Come Dio si prende cura di noi, noi siamo chiamati a prenderci cura degli altri. Come Dio ci perdona, così dobbiamo perdonare gli altri. Come il Signore ci accoglie, così dobbiamo accogliere gli altri. Come il Signore ci accetta, così come siamo, così noi dobbiamo fare con gli altri. Sacrificato è in Cristo, così dobbiamo sacrificarci per gli altri. se abbiamo sperimentato l'amore di Dio e se lo amiamo, ameremo gli altri come il Signore ha amato noi. Perché abbiamo compreso che quell'opera sta ancora portando avanti il Signore nei nostri cuori. L'amore di Dio è il suo dono per noi, ma allo stesso tempo si tratta di un comandamento per noi. Se noi leggiamo la parola di Dio troviamo questo, che non viene tanto da una fonte esterna, ma viene da dentro di noi, da quel momento che abbiamo conosciuto, da quel momento che il Signore ha cominciato a operare nei nostri cuori, perché abbiamo sperimentato l'amore di Dio e perché abbiamo la natura di Dio in noi. Coloro che sono in contatto con la fonte stessa dell'amore, che sarebbe il nostro Signore, la sua parola, che hanno sperimentato cosa sia l'amore di Dio, possono ricevere questo comandamento con speranza e gioia. L'amore di Dio è in loro, l'amore di Dio è in noi. Dunque l'amore è un dono di Dio, ma anche un dovere. Coloro che sperimentano l'amore di Dio devono dimostrarlo. Noi non possiamo vedere il Signore, perché Egli è Spirito, è Santo, è nel cielo. Quello che possiamo vedere è il suo effetto. Non possiamo vedere il vento, ma possiamo vedere che cosa può fare il vento. Non possiamo vedere l'elettricità, ma possiamo vedere l'effetto che produce. Abbiamo queste luci intorno a noi e ci rendiamo conto. L'effetto del nostro Signore, del suo amore in noi, è l'amore nostro per gli altri. Quando Dio entra nei nostri cuori, in una persona è rivestita con questo amore, con l'amore di Dio. È un amore che è visibile agli altri, un amore che si dimostra nei confronti degli altri. Dio è conosciuto con il suo effetto sulla persona che ama, che a sua volta ama gli altri. Vedete quanto è importante non solo conoscere, ma dimostrarlo, perché in quel momento stiamo dimostrando di appartenere al nostro Signore, di essere veramente i figli di Dio, come Giovanni inizia la sua epistola all'inizio. La migliore dimostrazione è che Dio è presente in una persona, non è tanto la parte teologica, ma l'amore pratico, dimostrando l'amore pratico. E quando in una comunità si vive questo amore, questa presenza del Signore è percepita e la gente se ne accorge. Quindi siamo invitati, siamo chiamati ad amare, amarci uno l'altro e dimostrare questo amore. L'amore che i credenti hanno uno per l'altro non è la condizione per cui Dio rimane in loro, ma è la prova che Dio è in loro. L'amore gli uni per gli altri è l'evidenza, la prova della presenza di Dio che rimane in noi. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, che Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Dio è la fonte del nostro amore. Egli ci ha amato abbastanza da sacrificare il suo figlio per noi. In questo modo Dio ci ha dato l'esempio. E noi dovremo comprendere e dimostrare questo amore che implica una scelta, un'azione e un atto di volontà. Nel versetto 18 leggiamo: nell'amore non c'è paura, questo è il comandamento ricevuto da Lui, chi ama Dio ami anche suo fratello. Forse è più facile dichiarare o dire che di amare Dio, perché Dio sta nel cielo e noi siamo qui sulla terra, invece di dimostrare amore nei confronti dei fratelli e delle sorelle o dei nostri nemici. Ma l'invito è molto chiaro, per non dire comandamento, è molto chiaro. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Poi il comandamento che abbiamo ricevuto è: chi ama Dio ami anche il suo fratello. La parola parla proprio del momento che il credente è chiamato a dimostrare questo amore, e nella vita di tutti i giorni. Quando diciamo di essere credenti, figli di Dio, fratelli del Signore Gesù, ma ci vergogniamo di parlare di Lui, non facciamo altro che confermare di non appartenerli, di non essere degni di essere chiamati figli di Dio, perché abbiamo paura delle conseguenze, abbiamo paura di perdere il posto di lavoro, abbiamo paura di essere messi da parte degli altri, dei amici. Tutte queste paure, dobbiamo portarle in preghiera davanti al trono di grazia, affinché il Signore ci possa liberare, affinché al posto della paura possa regnare questo amore del Signore che non si vergogna di testimoniare, questo amore perfetto di cui abbiamo letto questa mattina, che caccia via la paura. Il Signore vuole riempirci, vuole donarci ogni giorno, rivestirci ogni giorno di questo amore. E noi dobbiamo lasciarlo che attraverso il suo Spirito lo possa fare. Non mettere in mezzo delle cose che non appartengono al Signore. Il nostro nemico vuole alimentare le nostre paure per poterci tenere lontani dal Signore. Ma ci dobbiamo ricordare l'esortazione che troviamo nella lettera di Paolo sempre alla chiesa di Efeso, nel capitolo 4, versetto 27. Non fate posto al diavolo. Perché c'è pure questo pericolo. Non lasciamo posto al diavolo. Cosa vuol dire questo? I peccati di ira non confessati conferiscono al diavolo un punto d'appoggio, un appiglio, una base per mettersi all'opera. E lui anche da solo trova tanti modi per darci fastidio, tanti modi per entrare, per voler darci fastidio come credenti. Quindi non dobbiamo scusare la cattiveria, l'ira, l'invidia, l'odio e gli accessi di rabbia che contaminano la nostra vita, e non solo ma anche quella della Chiesa. Questi peccati screditano la testimonianza cristiana. Questi peccati confondono i non salvati, offendono i credenti e danneggiano spiritualmente e fisicamente. Non fate posto al diavolo. Sono cose che ci possono allontanare o fare delle cose che non piacciono al Signore, delle cose che il Signore non ci ha chiesto o non ci vuole vedere in mezzo a noi. Anche su questo sarebbe tanto da dire, perché sono tanti modi che noi facciamo opposto al diavolo. Vorrei portare a ricordare a tutti noi questa mattina un passo che troviamo nell'Antico Testamento, in cui proprio nel libro di Giosuè, non avevo parlato con Nicola prima, nel libro di Giosuè all'inizio, come abbiamo letto, come abbiamo sentito da quello che ha portato Nicola, il Signore dà dei comandamenti precisi a Giosuè. Giosuè è un fedele condottiere, un fedele servo che vuole portare avanti quelle promesse, quelli precetti del Signore, affinché possano conquistare questo territorio. Ma succede che i figli di Israele non sono stati proprio così, se vi ricordate, bravi nel seguire. E nel capitolo 7 di Giosuè leggiamo solo alcuni versetti di questa parte che parla dell'infedeltà che il Signore non lasciò impunito. Quindi nel momento in cui le cose che non appartengono al Signore vengono portati o vengono messi in mezzo al popolo, quello il Signore lo chiama interdetto e non vuole le cose del mondo in mezzo alla sua Chiesa. Leggiamo solo alcuni versi dal capitolo 7. Ma i figli di Israele commisero un'infedeltà circa interdetto, poiché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zarek, della tribù di Giuda, prese dell'interdetto e l'ira del Signore si accese contro i figli di Israele. Prese dell'interdetto. Il Signore aveva detto molto chiaro che non dovevano toccare nulla di quello che era lì. Ma l'occhio ha visto, il cuore ha desiderato, la mano è stata stesa e hanno portato via delle cose. Il Signore disse a Giosuè, solo alcuni versetti, quindi non leggeremo tutto il capitolo: alzati, perché te ne stai così prostrando con faccia a terra? Quindi intervieni, vedi quello che è successo affinché questo interdetto sia messo da parte. Non è il posto suo nella tua tenda, in mezzo al tuo popolo. Israele ha peccato, Signore che parla, essi hanno trasgredito il patto che avevano loro comandato ad osservare, hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e l'hanno messo tra i loro oggetti. Allora Giosuè disse a Acan, perché nel frattempo ha fatto la sua investigazione per trovare chi è stato: figlio mio, dà gloria al Signore, al Dio di Israele, rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto, non me lo nascondere. Acan rispose a Giosuè e disse: è vero, ho peccato contro il Signore, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Ho visto la prima cosa. Tra le spoglie un bel mantello di Shinear, 200 sicli d'argento e una bara d'oro del peso di 50 sicli. Ho desiderato. Prima ha visto, poi ha desiderato. Quelle cose e le ho prese. Se le ha portate via. Erano così per lui. Il suo cuore era attaccato così tanto a quello. Dice: no, questi non li posso lasciare. Il Signore ha detto, ma ecco, sono nascosti in terra in mezzo alla mia tenda. L'argento è sotto. Ogni volta che noi come credenti portiamo nella Chiesa del Signore le cose che non gli appartengono, non facciamo altro che commettere l'infedeltà nei confronti del Signore. Ogni volta che uscendo da quella porta d'ingresso della Chiesa e portiamo delle cose di questo mondo, che nella nostra vita fuori dalla Chiesa giochiamo con il peccato, o stiamo portando, non facciamo altro che portiamo l'interdetto nella casa del Signore. Ogni volta che diciamo delle bugie o parole inappropriate o guardiamo dei film compromettenti o ci comportiamo con ingiustizia, stiamo portando dell'interdetto nella casa del Signore, nelle nostre vite e poi quando siamo qui nella casa del Signore. Il Signore non vuole questo, non vuole nessuna cosa che non gli appartiene. Le cose del mondo appartengono al mondo. Se uno non appartiene a Cristo e vive lontano dal Signore, tutte le cose di questo mondo che offendono il nostro Signore gli sembrano normali a praticarle, ma non dovrebbe essere così per chi si dichiara essere un vero credente trasformato dall'amore del Signore. Il vero credente dovrebbe vivere separato dalle cose del mondo, perché le cose che non piacciono al Signore non devono esistere nella vita del credente, nella mia vita non dovrebbero esistere. Per non parlare del praticare e per non parlare da portare nella Chiesa. Siamo molto attenti, perché siamo responsabili di tutto quello che noi facciamo, uscendo fuori da quella porta. Il Signore ci ha chiamato a vivere in santità, a dimostrare l'amore, ma nello stesso tempo a non inquinare quello che la sua Chiesa, il suo corpo. Siamo chiamati a vivere separati dalla concupiscenza del mondo, per essere come il Signore, per essere santi come Lui è santo, messi da parte come il Signore ci scrive nella sua parola. Così il suo amore opererà, è libero di operare nei nostri cuori, separati dalle cose del mondo. Non dobbiamo lasciarci intimidire la paura che sappiamo che Satana vuole infliggere, vuole attaccarci, dalle circostanze, dalle situazioni di salute e di altre cose, perché il Signore, così come avevamo letto in Giosuè all'inizio, è colui che sarà con noi. La condizione lo vediamo nel versetto 8. Nel versetto 8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi ho scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue opere, allora prospererai. Non te l'ho comandato io? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. La benedizione del Signore vuole stare con noi, vuole essere sulle nostre famiglie, sui nostri cuori, sulle nostre vite. La condizione l'abbiamo letto appena adesso. Questo libro della legge, la parola di Dio, lo specchio in cui ci dobbiamo specchiare tutti i giorni, abbiamo davanti a noi. Questa parola di Dio ancora oggi possa operare, ancora oggi opera, affinché i nostri cuori siano così come il Signore vuole. Un cuore trasformato dal suo amore, che dimostra amore. Così vogliamo concludere con questo ultimo versetto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. È un'ultima esortazione che Giovanni non perché è meno importante, ma è molto importante la dimostrazione del nostro amore nei confronti dei fratelli. È un comandamento che dobbiamo prendere in considerazione tutti i giorni, è impegnativo, ma sappiamo che con l'aiuto del Signore possiamo portarlo avanti, possiamo farlo nostro. Se tu ami Dio, non sarà difficile amare anche il tuo fratello. Se quell'amore del Signore ha trasformato il tuo cuore, non sarà difficile dimostrarlo nei confronti di tuo fratello. Che il Signore ci possa aiutare in questo, a comprendere ancora di più che l'invito del Signore è per tutti noi, non solo per alcuni. È per te, è per me, per i nostri figli. Opera che il Signore ha cominciato lo porterà alla fine. Ma dobbiamo lasciarlo che operi nei nostri cuori. Dobbiamo lasciarlo che porti al compimento quell'opera che lui ha cominciato. Quindi vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola. Signore, vogliamo adorare e glorificare te, Signore, perché per primo hai dimostrato nei nostri confronti un amore perfetto. Un amore perfetto che caccia via la paura. Aiutaci a comprendere anche noi questo, Signore. Aiutaci a praticarlo anche noi, lasciando, Signore, che il tuo Spirito operi nei nostri cuori. Ti ringraziamo perché sì, hai lasciato un esempio. Ti ringraziamo perché ancora oggi, Signore, siamo qui non per i nostri meriti, ma per i tuoi. Ti ringraziamo per la tua grazia che ci concedi. Aiutaci a camminare con te, Signore, dimostrando di appartenerti. Così vogliamo adorare te e glorificare te questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen.